si comincia con l'informazione, con Play News. E dunque, Alessandro, subito in apertura di botto questa carne coltivata, questa carne sintetica.
Esatto, perché l'altro giorno il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida ha presentato questo disegno di legge del governo contro la produzione in Italia di carne sintetica e in generale contro gli alimenti derivati a partire da colture cellulari e tessuti di animali vertebrati. Al momento la bozza prevede sanzioni da 10 a 60 mila euro. Attenzione però, perché i divieti bloccano la produzione ma non l'importazione, perché nel caso l'Europa dovesse approvare la commercializzazione, perché parliamo di un prodotto che è a livello di laboratorio, quindi non è ancora commercializzato.
Cioè, ancora in sperimentazione.
È in via di sviluppo anche negli altri paesi, quindi in Europa non è commercializzata, ma qualora dovesse essere commercializzata noi non possiamo impedirne l'importazione perché esiste il libero mercato. Quindi anche qui si sta mettendo le mani avanti su un qualcosa che non sappiamo ancora che cos'è esattamente.
Quando e se arriverà?
Arriverà, ma al momento siamo ancora in fase embrionale.
Ho capito.
E quindi è come vietare i viaggi su Marte in questo momento.
Per il momento non sono previsti, quindi cosa
vieti? Quindi che cosa vieti a fare?
Capito.
Noi abbiamo parlato della carne coltivata al professor Alessandro Bertero, che è docente di biologia molecolare dell'Università di Torino, e sentiamo cosa ci ha detto. Dunque, professor Bertero, quando parliamo di carne sintetica, di che cosa parliamo esattamente? Che cos'è la carne sintetica? Come nasce?
Beh, innanzitutto ci terrei a fare la precisazione che sintetica è un termine che già di natura cerca di detrarre quello che in realtà è comunemente chiamato la carne coltivata, o a chi invece vuole dare una connotazione positiva, la carne sostenibile. Ad ogni modo si parla di un prodotto del tutto analogo a quello che consiste a far crescere in una serra una piantina partendo da un suo germoglio, ovvero in questo caso si parte da un pezzettino di tessuto animale che viene coltivato in una serra particolare chiamata coltivatore, in cui questo tessuto può crescere e replicarsi come farebbe naturalmente nell'animale per generare un prodotto del tutto analogo ma senza coinvolgere l'uccisione dell'animale e tutti i problemi che vi sono associati.
Quindi le qualità organolettiche, diciamo, sono identiche?
Le qualità ambiscono ad esserlo. Voglio chiarire che è un prodotto ancora in via di sviluppo, ci sono dei prototipi, ci sono delle autorizzazioni preliminari in alcuni paesi, ma ancora adesso non possiamo parlare di un prodotto di cui conosciamo tutte quante le caratteristiche. In linea di principio può essere riprodotto tutto il tessuto, sia quello muscolare, adiposo e anche il tessuto sanguigno, cioè, che dà a uno dei gusti della carne, e quindi si può cercare non soltanto di ricapitolare le proprietà organolettiche, ma addirittura di migliorare quelli che sono alcuni degli aspetti, proprio perché si ha controllo completo sul processo, e questo può anche permettere di portare dei miglioramenti nelle proprietà nutrizionali di questa carne, per esempio riducendone il contenuto di grassi saturi.
Ecco, a questo proposito, visto che si parla di un prodotto che è in via di sviluppo, i detrattori della cosiddetta carne coltivata sostengono, esiste un principio di precauzione, prima dobbiamo capire se fa bene o se fa male. Ecco, che cosa replica un'obiezione di questo genere?
Che è assolutamente valida, l'Unione Europea già prevede questo principio di precauzione, per cui tutti i cibi di questo tipo, che non sono solo la carne culturale o coltivata, bensì anche altri tipi di novel food, quali la farina di insetti, di cui si è parlato molto ultimamente, devono andare incontro a un processo di approvazione molto rigoroso, molto più rigoroso di qualunque tipo di cibo, tra virgolette, tradizionale, già presente sulle nostre tavole, che variazione sul tema. Per esempio, in America questo è stato fatto, e dai dati preliminari, gli unici che possiamo per ora guardare, dei prodotti che sono stati valutati dalla Food and Drug Administration americana, è emerso assolutamente nessun tipo di preoccupazione per quanto riguarda la salute del consumatore, tant'è che sono stati appunto green light, gli hanno dato via libera per continuare a procedere con lo sviluppo e eventualmente anche la commercializzazione.
Quindi stiamo parlando di un prodotto che non è ancora in commercializzazione?
Con una sola eccezione non è in commercializzazione, tale eccezione è a Singapore, dove c'è un ristorante che vende più a scopo promozionale e neanche per guadagnandoci molto soldi, sono in realtà in perdita, delle crocchette di pollo. Lì è stata appunto già passata la regolamentazione del governo di Singapore, che ha offerto una procedura semplificata, meno rigorosa. Al contrario, la Food and Drug Administration ha degli standard molto alti, l'Unione Europea ancora di più, ed è il motivo per cui si sta ancora aspettando eventuali autorizzazioni appunto in Europa, e le prime due in America sono arrivate negli ultimi mesi, ma di nuovo noi siamo autorizzazioni preliminari che non sono ancora propedeutiche a una commercializzazione.
Quali sono i vantaggi di questo tipo di carne, professore?
Ecco, ci terrei a deviare un po' la narrativa rispetto a quella che possa essere la carne tradizionale rispetto a quella sintetica, perché il problema non è quello di voler cambiare le abitudini di ciascuno, anzi il problema è di cercare di parlare di quello che è la vera problematica, cioè quella della sostenibilità ambientale. La carne coltivata nasce per risolvere quelle che sono le enormi problematiche associate all'allevamento intensivo animale, che contribuisce, per dire soltanto alcune statistiche, al 20% delle emissioni di gas serra globali, a una forte riduzione della biodiversità, soprattutto nelle foreste che sono abbattute per fare spazio ai appunto i campi usati per l'allevamento animale e per il mangime che viene poi servito, e potrei continuare con una serie di problematiche anche che poi ci portano in ultimo all'abuso di antibiotici, alle antibiotico resistenze e allo svilupparsi di zoonosi, quindi le patologie che saltano dall'animale all'uomo, di cui tutti abbiamo avuto un ottimo esempio purtroppo negli ultimi anni.
Professore, ma quindi il divieto che è stato stabilito in Italia rischia di bloccare la ricerca a questo punto?
Indirettamente ha un forte rischio di bloccare la ricerca in un momento storico in cui tutti i paesi stanno iniziando a capire l'importanza strategica dal punto di vista anche della sicurezza alimentare e del proprio, appunto, del proprio popolo. Chiaro che il decreto per come è scritto non blocca la ricerca, ma siccome questa ricerca ha bisogno di fondi di investimento di privati, anche oltre che di fondi di investimento pubblici, dire che non si è benvenuti in un certo paese porta immediatamente a abolire tutto quello che gli interessa in un campo che il nostro paese stava iniziando finalmente a prendere piede, e quindi assolutamente io spero che sia stata una svista e che possa essere marciata indietro o comunque gestita in una maniera molto diversa, con una conversazione più approfondita che cerchi veramente di parlare dei temi veri, della regolamentazione che deve esserci, che è giusta, ma non di un bando, di un qualcosa che neanche sappiamo esattamente che cosa sia, e non possiamo permetterci di non guardare fino a quando non abbiamo completato anche gli studi.
Insomma, la ricerca non si deve fermare da questo punto di vista, non sappiamo ancora bene niente.
Si mette le mani avanti maniera ideologica, anche propagandistica. Oltretutto rischiamo di bloccare la carne eventualmente prodotta in Italia, ma non quella che verrebbe prodotta e importata negli altri paesi, quindi la dovremmo importare.
Certo,
quindi
certo,
di fatto
certo.
È un atteggiamento ideologico, e ripeto, è come vietare i viaggi su Marte. Questa carne coltivata ha delle enormi potenzialità, però è ancora a livello di laboratorio, non è ancora commercializzata.
È prematuro, calma ragazzi. Per adesso mangiamoci ancora la chianina, sì. e l'altra buona, quella del piemontese, aiutami.
La fasciona.
Senti, parliamo di traffico, poi torniamo con l'informazione con Play News.